Allora vi ricordate cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio in mezzo agli uomini, come cristiani, accettando la sfida. Accettiamo la sfida che ci lanciano tanti amici che se partiamo dalle cose religiose, se noi andiamo a dire le cose in cui noi crediamo, se partiamo da quelle robe lì non capiscono e non sono interessati molto di loro, non sono attenti. E quindi accettiamo la sfida di partire invece da ciò che interessa loro, che è l'uomo. Cioè accettiamo la sfida di non partire dalla religione, ma di partire dall'uomo, da una base che accomuna tutti gli uomini, e cioè dal fatto che tutti gli uomini stanno cercando, come riescono, bene o male, una strada da realizzare la loro vita. Partiamo appunto dal senso radicale che tutti gli uomini riconoscono alla loro avventura, che è quella di provare a diventare uomini. E soprattutto appare il senso della vita, la ricerca significativa del senso della vita, appare quando gli uomini si impegnano a lottare per rispettare e realizzare l'umanità di ogni uomo. Noi apprezziamo, e credo che anche gli altri lo facciano nei nostri confronti, no? Noi apprezziamo soprattutto chi si impegna e lotta per l'uomo. Cioè, quando noi vediamo una persona che accetta un figlio handicappato e vive tutta la vita per questo figlio, per riconoscergli l'umanità, quando vediamo che uno si dedica a qualcosa che è di tutti senza interessi, quando vediamo che uno sa perdonare, quando vediamo che uno assiste un malato, quando vediamo che uno procrea un bambino, lo educa, noi lì subito scopriamo che lì c'è qualcosa di vivo, di vero per l'uomo, lì il senso della vita appare più chiaramente. Perché lì? Perché l'uomo non è già umano, ma deve diventarlo. E allora quando noi vediamo che qualcuno lavora in quella direzione, lì vediamo il senso della vita. E perché questa impresa di diventare uomini è continuamente minacciata dentro e fuori di sé da ciò che c'è di disumano, da ciò che incessantemente ostacola e spegne la sua umanità. E allora accettiamo questa sfida di partire. Io credo che in questo ci capirebbero tutti. Guarda, anch'io mi metto accanto a te in questa fatica che stiamo cercando tutti di fare a salvare l'uomo. Anzitutto l'uomo che sono io, no? Cioè partiamo da quella cosa che tutti abbiamo nel cuore e che è per un verso l'insoddisfazione di ciò che siamo e l'attesa. Tutti stiamo instancabilmente cercando qualcosa che non abbiamo, e la grandezza dell'uomo è proprio questa, il fatto che l'uomo cerca incessantemente di superarsi, c'è sempre da andare oltre nel nostro modo di essere uomini e ci sono sempre tante situazioni da riscattare e da guarire e ci sono sempre tanti uomini da chiamare all'umanità, da aiutare a diventare uomini. Ecco, questo bisogno di salvare l'uomo, questo bisogno di andare oltre, di superare, questo bisogno di trascendenza, che è l'aspetto più profondo dell'uomo. Questo aspetto le società di una volta lo riferivano subito al sacro, le società religiose lo riferivano subito al sacro e quindi alla potenza misteriosa che sta sopra, che può salvarci, che può guarirci, che può perdonarci, no? E l'uomo moderno, questa impresa di salvare l'uomo, questa trascendenza dell'uomo, la sente fondata anzitutto sull'uomo. Cioè, è l'uomo stesso la fonte della sua trascendenza. E l'uomo viene mosso più dall'idea che Dio glielo chiede, viene mosso da questo appello che mobilita l'uomo, che lo riunisce, che lo impegna, gli appelli alla libertà, alla giustizia, all'amore, sono una prova di questa trascendenza dell'uomo. Vi sto proponendo appunto come cristiani di metterci vicino a chi sta cercando la libertà, di chi sta cercando la giustizia, di chi sta cercando l'amore. E siccome questi valori facilmente si spengono, cioè all'uomo tante volte non interessa di diventare uomo, e siccome tante volte questi valori si corrompono perché l'uomo facilmente calpesta questi valori, allora c'è bisogno di aprire l'uomo a questa ricerca della salvezza della sua umanità. E la prima cosa che aiuta l'uomo a non ricadere in questi comportamenti infraumani, sottoumani, è l'interdetto fondatore, che nella sua forma radicale dice: non fare violenza, non essere egoista, non uccidere. Ecco, in riassunto si dice: non uccidere. Riconosci il volto dell'altro, che tu non puoi cancellare, non puoi schiacciare. L'interdetto che mi proibisce di negare l'altro e mi impone il rispetto e l'alleanza con lui. Questo è il primo luogo della trascendenza. Che l'uomo anche di questa società non pretenda di fare ciò che vuole, che riconosca un limite e che il limite sia l'umanità dell'altro, l'impegno per l'uomo. Questo è il primo passaggio per annunciare la salvezza, appunto. E è interessante che il termine più antico della Bibbia per dire Dio abbia probabilmente la stessa parola che dice l'interdetto. Cioè Dio, secondo questa cultura religiosa, è anzitutto quello che dice il limite, che condanna il desiderio dell'uomo di volere tutto, che gli dice non desiderare, non seguire semplicemente il tuo desiderio, e quindi comanda all'uomo di non precipitare nel disumano. Lo chiama a trascendersi in un cammino che non finisce mai e che lo pone di fronte all'altro. Ecco, questo è il senso primo che noi possiamo condividere della vita con gli uomini d'oggi. Cioè questo di essere sensibile ai mali dell'uomo e la voglia di raddrizzare ciò che nell'uomo non è diritto. E su questo io credo che uno dei temi su cui tutta la società moderna si è impegnata da 3-4 secoli, i diritti dell'uomo, l'idea in qualche maniera di aprire democraticamente la ricerca della felicità per tutti e di proporre il valore dei diritti, questo è suggestivo. Il senso del diritto è quello di raddrizzare ciò che è storto, raddrizzare l'uomo così facilmente piegato e schiacciato dalla vita, rimetterlo in piedi. L'uomo è ferito, la società è ferita, i rapporti umani sono feriti. Se invece di rassegnarci a questo stato di fatto noi entriamo nella pratica che cerca di rimettere in piedi, di guarire, di far nascere, allora la nostra vita ha un senso. Raddrizzare gli uomini piegati dalla vita, la giustizia, il diritto. E vedete come potremmo, come cristiani, imparare a apprezzare le società moderne, le quali hanno investito in questa prodigiosa avventura della democrazia moderna, che è un'avventura antropologica, non è solo una questione di gestione politica, è un'idea di uomo. E guidati le società moderne da questi valori guida, la libertà, l'uguaglianza, la fraternità. Quello che ha mobilitato gli uomini a partire dalla Rivoluzione francese sono appunto la libertà, l'uguaglianza, la fraternità. Questo è ciò che mobilita gli uomini e le società moderne, in cui trovano il senso. E il fatto che questi valori moderni e i diritti si siano frequentemente corrotti in pratiche ideologie libertarie e totalitarie. Dice che questi valori devono continuamente essere tenuti di fronte all'alterità, alla trascendenza dell'uomo. E quindi bisogna continuare a lavorare perché la libertà sia effettivamente liberata, perché l'uguaglianza sia effettivamente riconosciuta, perché la fraternità sia veramente realizzata. Non basta dire appunto libertà, uguaglianza, fraternità. Bisogna in realtà prendersi cura che gli uomini diventino veramente liberi, veramente uguali, veramente fraterni. Pensate che pertinenza avrebbe il messaggio cristiano in questa prospettiva? Quella di liberare, la liberazione, quella di dare la dignità a tutti, anche i più poveri e i più esclusi, quella della giustizia, della fraternità. Cioè noi entrando nel grande movimento di senso che ha la storia moderna, noi potremmo portare la testimonianza di un'attenzione all'uomo e di una cura per l'uomo che viene da una fonte, da un Dio appunto, da un Dio che si impegna totalmente nell'umanizzazione dell'uomo. Da un Dio che rinuncia alla sua potenza, si fa l'uguale, è il servo dell'uomo, fraterno, si perde nell'umano e fonda la fiducia e il perdono incrollabile nell'uomo. Quindi noi di fronte a queste ricerche, a questa rivendicazione di senso che mobilita l'uomo moderno, dovremmo andare a manifestare un'umanità più umana di quella che la storia sta realizzando, nel nome di un uomo nel quale Dio si è nascosto per far vedere chi è l'uomo, per salvare l'uomo. Cioè questa, secondo me, è la via missionaria che oggi provocatoriamente ci viene chiesta. Non venite subito a parlarci di Dio, della Chiesa, delle verità che essa conosce. Fateci vedere come trattate l'uomo. Ma noi di questa cosa non dobbiamo avere paura, non è strumentale, perché parliamo di Dio in questa maniera. È Dio che tratta l'uomo così. E io posso dire del mio Dio, del Dio di Gesù, soltanto trattando l'uomo così. C'è stato un uomo. Cioè, noi dovremmo, quando annunciamo il Vangelo, poter partire da qui. C'è stato un uomo, veramente uomo, che ha totalmente realizzato l'umanità dell'uomo e ne ha indicato la fonte, la sorgente di umanità, che è il Padre che sta nei cieli, il cui segreto, la cui potenza è tutta tenerezza per l'uomo, è capacità di umanizzare, di donare il figlio. Ma il figlio cos'è appunto? L'uomo. In quest'uomo c'è stato un uomo, e in quest'uomo ancora oggi noi possiamo trovare il senso della nostra vita. Quest'uomo si chiama Gesù. La sua maniera di vivere, le sue parole, i suoi gesti hanno aperto una via, ci indicano la via. Fanno da riferimento, da criterio per tutti coloro che cercano la verità e la salvezza della propria vita. Non solo seguendo Lui la nostra vita può essere vera, ma può addirittura sperare di attraversare la morte fino a diventare vita eterna. Vita che viene conservata da Dio, no? Lo capite che questa maniera di atteggiarsi, di ragionare, richiede a noi tutto un cambiamento, perché noi siamo stati abituati da secoli a partire dalla divinità di Gesù, no? Si è detto lui è Dio e si fa uomo, no? Ma l'affermazione cristiana originaria, stranamente, questa missione ci sta aiutando a riscoprire com'è partita la scoperta cristiana. L'affermazione originaria del cristianesimo si riferisce alla storia di un uomo, e al senso che questa storia ha fatto nascere nella vita di coloro che l'hanno incontrato, di coloro che lo incontrano. E allora, se si facesse questo passo, diventa importante dire: ma come posso fare io a accostarmi a quest'uomo? E anche qui capite che noi dobbiamo cambiare molto la nostra mentalità religiosa. Cioè, noi cerchiamo in genere l'azione di Dio nei miracoli, nel meraviglioso, nell'extranaturale, nel soprannaturale, no? E invece, in questo caso, nel caso del cristianesimo, l'opera di Dio, l'azione di Dio rivolta a noi, è l'esistenza di Gesù. Cioè, la parola che Dio ci rivolge nella forma dell'esistenza umana realizzata di un uomo, questa è l'opera di Dio. Quindi tutti gli schemi religiosi dei miracoli, delle apparizioni, dello straordinario, del soprannaturale, della grazia intesa come una cosa che viene giù chissà da dove, in qualche maniera ci rovinano a parlare del Vangelo all'uomo d'oggi. Mentre invece, se noi risaliamo a come veramente parte l'esperienza cristiana, dall'incontro di un uomo, il quale ci fa vedere la verità dell'uomo e la fonte da cui viene questa verità, la dedizione all'uomo che il Padre suo manifesta in quest'uomo. Il Dio di Gesù è questo, appunto. E allora siamo invitati, ma è l'operazione che stiamo facendo da anni, con grande fatica vedo però, siamo invitati a ripartire dall'umanità di Gesù, dal basso, e quindi a ridare alla testimonianza dei Vangeli la loro reale prossimità umana, la capacità, quando leggiamo il Vangelo, quando predichiamo il Vangelo, la capacità di parlare di quell'uomo e di farcelo sentire vicino, la capacità che quella parola, che è la vita di quell'uomo, possa parlare agli uomini di oggi. E allora qui conseguono tutta una serie di cose, ve ne dico qualcuna così. Per esempio, si capisce perché è tornato così importante il testo delle Scritture e lo sforzo di leggerlo seriamente. Il testo del Vangelo, che per secoli noi abbiamo quasi ignorato, ce ne parlavano un po' i preti nei loro predicozzi, no? Ma la necessità che ha l'uomo d'oggi di risentire parlare di Gesù, e quindi la mediazione del Vangelo, ma il Vangelo come testo, l'accostamento delle persone alla Scrittura, questo è un passaggio di questo lavoro missionario che stiamo facendo. Il testo, il corpo del testo, e quindi capire anche dove nasce, cosa esprime, cosa dice il testo, no? E capire, poi sappiamo, la composizione di questi tanti testi che formano un testo nel corpo di Cristo, quindi tutta la logica della Scrittura e il corpo della vita, della storia in cui siamo immersi. Perché anche qui le nostre abitudini religiose ci hanno abituato a pensare che bisogna uscire dall'umanità per trovare Dio, bisogna uscire dalle cose di tutti i giorni per trovare Dio. In realtà invece non si capisce la parola che Dio rivolge a noi, se non si crede che il nostro corpo, la nostra vita è capace di portare in sé la densità divina. Questo vuol dire anche capire alla radice la Chiesa, la testimonianza della Chiesa apostolica, cioè il fatto che la proposta cristiana si riferisce alla storia di un uomo e al senso che questa storia ha fatto nascere nella vita dei primi testimoni. Questo vuol dire Chiesa apostolica. Fa sì che il mio incontro con Gesù passi necessariamente attraverso la testimonianza dei primi testimoni. Di fatto noi non parliamo con Gesù, non ascoltiamo Gesù, ascoltiamo la testimonianza degli apostoli, che sono i Vangeli. E allora noi, per arrivare a quell'uomo, dobbiamo passare attraverso l'esperienza vissuta da questi testimoni, sperando che dopo 2000 anni ci sia ancora qualche testimone che in qualche maniera rende comprensibile la testimonianza su Gesù. Ci faccia vedere un modo di vivere, che quando andiamo a leggere il Vangelo lo capiamo. Non come un rebus, non come un discorsino catechistico, ma come un senso che si illumina alla mia vita, no? E quindi in questo senso la Chiesa vuol dire l'ascolto di ciò che dicono i primi testimoni. Il primo passo per accostare la vita di Gesù è ascoltare ciò che dicono i primi testimoni a suo riguardo. Le prime comunità cristiane cosa testimoniano? Guardate, adesso faccio solo una battuta, lavorateci su se non capite bene perché mai questi passaggi. Quando noi apriamo i Vangeli e diciamo, possiamo ascoltare ciò che ci dice Gesù solo ascoltando ciò che i testimoni ci dicono. Cosa ci dicono in sintesi i Vangeli? Che Gesù, Cristo, il Messia, è morto, è stato ucciso in quella maniera lì, in coerenza con tutta una vita che lui ha vissuto, che bisogna andare a leggere, a vedere, è risorto. Cioè la nostra fede si basa sul fatto che Cristo è risorto. Ma questo non vuol dire che si basa sul fatto che era un cadavere, è tornato vivo il fantasma, il cadavere è stato rianimato. Ma quando questi testimoni dicono che Gesù Cristo è risorto, vogliono dire che la vita di Gesù, la sua persona, così come si è incarnata nei suoi gesti, nelle sue parole, il senso della sua vita, che è stato che cosa? L'amore per l'uomo sino alla fine, il dono di sé a cui la croce ha posto il suo sigillo. Questa vita di Gesù è presso Dio, questo vuol dire che è risorto. Dio gli ha dato ragione, l'ha portata presso di sé. L'esistenza di Gesù è custodita da Dio come la verità dell'uomo, come l'uomo salvato, appunto. Ed è la via aperta ad ogni uomo che vuol salvare la sua vita. Cioè i testimoni che hanno visto vivere e morire Gesù hanno riconosciuto nella parola detta dalla sua vita. Vedete come funziona la fede cristiana? Allora, i testimoni che hanno visto vivere e morire Gesù hanno riconosciuto nella parola costituita dalla sua vita, nel senso della sua vita e della sua morte, il senso della loro vita e il senso della vita proposta a ogni uomo. E così sono nati i cristiani. L'avventura cristiana, fecondata dalla vita e dalla morte di Gesù e dal dono del suo spirito, nasce nel fatto che ci sono donne e uomini che arrivano a dedicare la loro vita a testimoniare ciò che hanno vissuto accanto a Gesù. La Chiesa, appunto, quello che noi chiamiamo la Chiesa, i cristiani, il nascere e il diffondersi delle comunità cristiane, non si spiegano se non in quanto ci sono degli uomini che hanno visto chiarito il senso della loro vita. Nel vivere come avevano imparato a fare accanto a Gesù, sono sicuri di aver trovato il senso della loro vita. E perciò i cristiani intraprendono a raccontare la vita di Gesù, quello che stiamo facendo noi, per invitare altri a leggervi, a trovarvi un cammino di senso e di salvezza. E in questa maniera, anche attraverso l'adesione e la fede di tanti altri, i cristiani comprendono un po' alla volta e affermano che nell'esistenza di quest'uomo Gesù, Dio si è reso visibile, ha parlato agli uomini. Dio che nessuno ha mai visto si è manifestato nell'esistenza di quell'uomo. Questo vuol dire riconoscere che Gesù è Dio. È stato affermato attraverso decenni e secoli questa fede dei cristiani, no? Dopo noi ci siamo abituati a partire da Dio, c'è Dio che si fa Gesù, ma questo ci frega tutto il discorso. Perché noi partiamo, lo vedremo, partiamo dall'idea di sapere chi è Dio. E poi Gesù come una manifestazione dell'idea che noi abbiamo di Dio. È il contrario. Noi abbiamo incontrato un uomo e nella maniera di essere uomo di Gesù ci viene detto Dio. È indissociabile la rivelazione di Dio dalla rivelazione dell'uomo. E quindi non si può conoscere Dio se non trovando la verità della propria vita. Guardate che sta roba qui è assolutamente radicale rispetto alle religioni, è una cosa tutta diversa. E noi andiamo avanti ancora con la religione di Dio che sta là in alto, può fare qualche miracolo, poi ogni tanto gli chiediamo qualche grazia. Non sta più in piedi quella roba lì, non è mai stata in piedi, immaginati oggi. Allora Dio che nessuno ha mai visto si è manifestato in quell'umile esistenza. Egli ce l'ha donata la vita di Gesù come fonte di salvezza per tutti gli uomini. E allora, appunto, noi diciamo, nell'esistenza di Gesù si dice Dio. E si dice in questa maniera inattesa, singolarissima, che mette in discussione tutte le categorie religiose. Tutto ciò che ci viene in mente quando noi diciamo la parola Dio. E quindi continueremo questa missione chiedendoci di quale Dio parla la vita di Gesù. Il Dio di Gesù forse non è quello che noi pensiamo. E tutte le volte che noi andiamo in chiesa veniamo già dentro con la nostra idea di Dio. Quando sentiamo un gesto di Gesù, una parola di Gesù, diciamo, ma come mai dice quella roba lì? Perché mette in discussione l'idea di Dio che noi abbiamo. Di sicuro il Dio di Gesù, che forse non è quello che noi pensiamo, di sicuro non si può conoscere se non mettiamo radicalmente in gioco la questione di chi siamo noi. E del senso che noi stiamo dando, non che vogliamo dare, del senso che noi stiamo dando alla nostra vita. E quello che nei Vangeli è evidentissimo, no? Quando gli si chiede ma tu chi sei? E lui si gira indietro e dice ma tu chi dici che io sia? E questa è la questione, siamo noi che dobbiamo dire chi è Dio, ma lo stiamo dicendo con la maniera di vivere. E Dio risponde esattamente così. Attraverso la maniera di vivere, la nostra umanità ci dice chi è Dio. Cioè questa è la questione cristiana, che forse ha possibilità di parlare anche degli uomini che se parti dalla religione non t'ascoltano, oppure dicono è una cosa privata, è una cosa tua. Se parti dalla questione che invece riguarda tutti, e cioè il senso della vita, forse è possibile riproporre la storia di Gesù come ancora interessante. Fratelli carissimi, in questo tempo di Quaresima il Signore ci invita a rinnovarci nei pensieri e nelle opere. Preghiamo insieme perché Egli accompagni il cammino della nostra conversione con l'abbondanza della Sua grazia. Diciamo insieme, rinnova, Signore, i segni della Tua misericordia.
Dio di Abramo, Dio di Gesù Cristo, che prometti a chi si affida a te la tua vicinanza e il tuo amore. Rafforza nella fede la tua Chiesa. Infondile nuova speranza nell'attesa del compimento delle tue promesse e rendila testimone coraggiosa della morte e resurrezione del tuo Figlio. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della Tua misericordia.
Abramo, per un'incrollabile fede in Te e nelle Tue promesse, è disposto a lasciare tutto, a partire per una terra che poi gli verrà indicata. Perché anche in noi cresca questa fiducia e possiamo abbandonarci a te e ricordarci sempre che tu sei un Padre buono, continuamente disposto a riallacciare con noi il dialogo interrotto. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della tua misericordia.
Padre Santo, oggi ci inviti a guardare la sommità della montagna dove Cristo ci fa intravedere lo splendore della sua gloria e la gloria che ci attende per infonderci coraggio nei momenti di fragilità, di sofferenza, di fallimento. Fa, o Signore, che dopo aver contemplato la luce del tuo volto trasfigurato, possiamo tornare a guardare con coraggio la nostra vita e a dedicarci con passione e con impegno alla nostra storia. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della tua misericordia.
Signore, tu lo sai quanto sia difficile fare l'uomo. Paure, gelosie, violenze tentano di scoraggiare i gesti di vera umanità. Aiutaci a seguire Gesù, uomo che ha messo la sua vita al servizio dei fratelli e che ha realizzato il piano di umanizzazione che tu hai pensato per ognuno di noi. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i segni della tua misericordia. O Dio generoso verso quanti ti invocano, esaudisci la preghiera che il tuo stesso Spirito, operante dentro di noi, esprime nella Santa Assemblea della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.